occorre analizzare nell'ambito di questo problema complesso del rapporto medico-malato anche la questione della concezione della salute e anche dell'allocazione delle risorse. Prima di affrontare poi il grande tema appunto dell'autonomia del malato, il rapporto al medico, in quella relazione interpersonale di cui abbiamo detto, e che è appunto rappresentata dalla pratica del consenso informato. Ora anche qui molto sinteticamente diciamo che la concezione della salute e quindi del suo contrario, della malattia, avrebbe bisogno di una trattazione molto approfondita e diffusa. Qui diciamo che la classica definizione dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce la salute come uno stato di perfetto benessere fisico, mentale e sociale, e quindi non solo nell'assenza di affezioni o malattie, e se fosse vero questa definizione ed esaustiva totalmente, nessuno insomma sarebbe in buona salute, perché avere benessere fisico, benessere mentale e benessere sociale oggi è molto difficile, e perciò è necessaria allora la medicina, le cure, i farmaci, quindi vedete qui i risvolti economici. Dicevo, questa concezione classica ha bisogno di revisioni, qualcuno l'ha definita addirittura ideologica e se non utopica, perché appunto essa quando fu stabilita risentiva della società del benessere e dei consumi, che oggi, ahimè, rappresenta un miraggio. E quindi qui dovremmo discutere questa questione della salute. Naturalmente è anche quello del concetto di malattia. Ma insomma, qui per gli scopi limitati diciamo che la salute non è soltanto assenza di malattie, e non è neanche cultura del corpo, è naturalmente che oggi è praticato in un modo a volte anche esagerato, fino a sfociare in un culto del corpo. Ma in ogni caso la salute è un mezzo, non un fine. E di qui la classica definizione popolare, che non basta poi la salute per la felicità. Certo, la salute è un mezzo per vivere meglio, per essere felici, ma ci si chiediamo se poi è il fine della vita, no? E non è vero. Ma sono tutte questioni che andrebbero approfondite che naturalmente non è il luogo qui per farlo. Rimane tuttavia che l'idea di salute è molto importante, ma qui noi vogliamo discuterne anche per tener conto dell'attualità di questo grande dramma che stiamo vivendo, no? E appunto il tema della salute e dell'allocazione delle risorse, perché non c'è dubbio che promuovere la salute, e lo dice anche la nostra Costituzione peraltro, no? Promuovere la salute e l'assistenza è un bene primario naturalmente, ma è naturalmente a tale scopo è necessario per allocare risorse. E vediamo anche oggi quanto che si discute insomma sul fatto che per parecchi anni vi sono stati dei problemi nel Servizio Sanitario Nazionale, che è importantissimo e di cui non sottolineiamo abbastanza, a mio avviso, l'importanza e il valore, nonostante i problemi che esso comporta. E dicevo, l'allocazione delle risorse è stato in questi anni, come è stato denunciato, frutto di qualche disattenzione. Però il problema dell'allocazione delle risorse è fondamentale per garantire la salute e l'assistenza. Se riteniamo che salute e assistenza, soprattutto la salute, è un bene non negoziabile, come dice la nostra Costituzione. Però in presenza di risorse inefficienti e forse anche di qualche spreco, no? Però non guardiamo solo gli sprechi, che pure ci sono e che vanno denunciati, ma il bene importante a livello sociale, la grande conquista della l'assistenza sanitaria universale ed aperta a tutti nel nostro paese. Dicevo, occorre guardare a questo problema in modo più obiettivo e dire che insomma, allocare le risorse forse oggi è decisivo, allocare più risorse naturalmente al sistema sanitario. E qui noi vorremmo solo affrontare questa piccola questione, ma non piccola, ma anche tenendo conto dell'attualità e di questa drammatica attualità, è la questione della giustizia sanitaria, perché nel rapporto medico-malato abbiamo visto uno dei principi, dei tre o dei quattro, ma in ogni caso quello comune è la giustizia. Come porre la questione della giustizia sanitaria? A partire appunto dal problema che dell'assistenza e della salute come diritto per tutti. Quindi è come garantire questa assistenza e questa salute, con quali criteri? Ecco. Molto spesso stiamo parlando di criteri, no? In presenza di risorse scarse, o anche in presenza di mezzi, scarsi mezzi a disposizione, i famosi macchinari, eccetera. I famosi caschi, eccetera, per le terapie intensive e quant'altro. E quindi stabilire criteri, come regolarsi, in presenza di risorse scarse, o di temporanee mancanza di risorse, mascherine, caschi, eccetera, eccetera, no? Ma e quindi con quali criteri operiamo le scelte? Stante il fondamentale diritto alla salute e all'assistenza, no? Se non ci fossero questi problemi contingenti, questa mancanza di macchinari e di risorse, il problema non si porrebbe. Perché cosa bisognerebbe garantire? La migliore assistenza e la migliore cura per tutti, uguale per tutti, senza discriminazione di razza, sesso, lingua, cultura, religione, eccetera, eccetera. Ma naturalmente questa affermazione, voi capite, è importantissimo, non bisogna perderla di vista, però la pratica è un po' diversa. E quindi vorremmo affrontare questo non piccolo problema, che è fondamentale per il principio di giustizia nella relazione medico-malato, che è uno dei quattro o dei tre di quei principi che abbiamo enunciato. E qui è solo il caso di richiamare il ruolo svolto dalla cosiddetta Good Commission, la Commissione di Dio, come fu chiamata, non solo dei medici, la quale circa 70 anni fa, nel 62, cercò di determinare criteri, e da allora sempre si sono fatti questi criteri, in base ai quali ammettere alla dialisi, da poco scoperta negli anni 60, persone che ne facevano richiesta. E allora si fu un viace dibattito. Chi ammettere? In presenza di risorse adeguate e illimitate tutti, ma in presenza di scarse risorse suscitò un diverso dibattito. E quindi, come qualche rivista dell'epoca negli anni 60 dichiarò a quel proposito dell'accesso alla dialisi, così dichiararono: decidono chi vive e chi muore. Certo, è intuitivo che senza dialisi si muore. E il miracolo della medicina pone un onere morale su un piccolo comitato, questa Gold Commission, allora, un grande onere morale, un grande carico morale. Ecco, il problema è morale. O prima che giuridico, sociale, economico, è un problema morale. A chi dare l'accesso? Con quale criterio? Ripeto, questo problema non si porrebbe in presenza di risorse adeguate, evidentemente. Ma siccome la realtà è purtroppo ahimè diversa, come fare? E allora, perciò, adesso quali sono i criteri suggeriti per stabilire priorità in presenza di risorse scarse? Che non sono in grado di soddisfare tutte le richieste. Allora si decise di puntare sull'età in modo prioritario, e quindi i più giovani rispetto a più vecchi, capito? Oppure ai meriti sociali, addirittura si puntò alla meritocrazia. Secondo alcuni, chi ha un ruolo sociale più importante va curato prima. Voi capite quanto è discutibile questo criterio. di quella commissione. Oppure, se, oppure sulla qualità di vita, basato su un punteggio. Che ha praticamente questo limite, però, tanto come stabilire il punteggio, ma si possono dare, no, gli elementi per dare il punteggio, però ha questo limite di misurare due grandezze disomogenee, la lunghezza della vita e la sua qualità. Oppure, a caso, la casualità, estraiamo a sorte, che qualcuno ritiene il criterio meno irrazionale, come capite, no? Ma questi criteri naturalmente sono insoddisfacenti, come è chiaro, no? E perciò si è puntato sul diritto alla salute, inteso più che in senso giuridico come diritto morale universale. Un diritto morale universale e perciò come un diritto, che un diritto proprio di tutti gli uomini e anche quindi un diritto positivo e quindi con l'obbligo di approntare tutti i mezzi per soddisfarlo. E naturalmente questo è ovvio, però urta con la realtà di fatti. Non si tratta del diritto a godere di una buona salute, che non confondiamo questo, è ovvio che tutti hanno il diritto a godere di una buona salute, ma evidentemente questo è un diritto velleitario che rimane la base, no? Ed è imprescindibile, uno, secondo alcuni, il diritto umano fondamentale, no? Uno dei diritti umani fondamentali. Ma qui non si tratta di questo, quanto piuttosto della possibilità di accedere a cure adeguate per godere buona salute. E quindi del diritto all'assistenza, che è diverso dal diritto alla salute. Il diritto alla salute, evidentemente, è un diritto universale. Il diritto all'assistenza è il mezzo per avere diritto alla salute, per realizzarlo. Però non è facile, il diritto all'assistenza. Per le condizioni che abbiamo detto, soprattutto quando vi sono le risorse scarse. Allora bisogna fare delle scelte, è come anche oggi. Se avessimo tutti gli ospedali, tutte le terapie intensive, tutti i macchinari, tutti i medici, il problema non si può. Ma in situazioni drammatiche, in casi particolari, in presenza di risorse scarse, intendendo per risorse scarse tutto quello che ho detto, che sono le risorse materiali, le macchine anche umane, i medici, gli infermieri, la competenza, e poi le macchine, poi le strutture, e poi gli ospedali, eccetera, eccetera. In presenza di tutto questo, in casi particolari come il nostro, ma anche in generale, quando ci sono risorse scarse e non si possono approntare tutti questi mezzi o sono inadeguati, bisogna fare delle scelte. Quindi non confondiamo però diritto all'assistenza con diritto alla salute. Il primo è un diritto umano universale, il diritto alla salute. Il diritto all'assistenza è conseguenziale, perché è il mezzo per conseguire quel fine. E come soddisfare il diritto all'assistenza? Questo è il grande problema per garantire. E quindi con delle scelte quando le risorse sono scarse. Non casualmente l'articolo 32 della Costituzione così recita, no, come sapete, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. E garantisce cure gratuite agli indigenti. Quindi la nostra Costituzione è molto chiara. Questo è il diritto alla salute. Ed è chiaro che è implicito il diritto all'assistenza, perché naturalmente per attuare questa finalità imprescindibile, che è un diritto umano addirittura, è necessario garantire un'adeguata assistenza. Garantire il diritto all'assistenza universale, aperto a tutti, uguale per tutti e la migliore possibile, ma tutto ciò è quando si può attuare in presenza di risorse adeguate, ma quando sono scarse, intendendo per risorse tutto quello che abbiamo detto, e qui si pone il problema dei criteri di scelta. Quindi questo è molto importante, tanto più come stiamo sperimentando oggi, questo discorso che facciamo, che in ogni caso avremmo fatto in questo corso, oggi noi lo tocchiamo con mano, noi problemi, alla luce di questa drammatica emergenza scaturita da questa infezione del coronavirus. Certo, si tratta di una decisiva conquista sociale, quello del diritto alla salute per tutti, anche quella dell'assistenza universale necessaria che può garantire il servizio sanitario nazionale. Tutti i problemi, con tutti i limiti. E naturalmente qui ci sono varie opinioni sul diritto all'assistenza, non sul diritto alla salute, che è riconosciuto ovviamente in modo universale da tutti, nessuno mette in discussione questo. Si discute come conseguirlo. Non è vero. In presenza di risorse scarse. Il diritto alla salute, il diritto all'assistenza è il mezzo più idoneo per conseguire quel fine, il diritto alla salute. E quindi io vorrei mostrare due approcci sinteticamente. Nonostante, come dire, nonostante i grandi problemi, almeno due approcci, ve ne sono molti altri, ma insomma, per gli scopi limitati di questo corso, fermiamoci a questi due. Questo implica il rapporto medico-paziente, perché poi ci domandiamo chi decide come applicare questi criteri. Non solo chi li stabilisce, ma anche chi decide. Questo è un altro problema, non piccolo. Qui vorrei fermarmi appunto a due impostazioni che sono una opposta all'altra. Dunque, come vedete, è un problema importante. Ulteriore dimostrazione che, insomma, studiare questi problemi non è rilevante, anche poi per i risvolti pratici. Sembrano teorie, ma la teoria è fondamentale per orientarsi nella pratica. E non so, dicevo, questo è fondamentale nel rapporto medico-malato, perché chi poi utilizza tutto questo, gli eventuali criteri, a parte chi li decide, ma chi poi li utilizza? E come poi decide rispettando tutti questi criteri che si sono posti? E questo è, come dire, questo è un aspetto fondamentale del rapporto medico-malato, perché, lo ribadisco, tutta questa questione viene fuori alla luce di quale principio? Di giustizia. Perché di quei tre o quattro principi, quello di giustizia è fondamentale, non meno degli altri di cui abbiamo detto. Quindi allora, qui dobbiamo dire che ci sono due teorie. La teoria liberale-libertaria, la quale sostiene, per esempio, come nel mondo anglo-americano, in America, no? Dove c'è l'assicurazione, la sanità non è pubblica, nel senso che non è garantita l'assistenza a tutti, anzi, il presidente Obama aveva tentato di introdurre un minimo di assistenza sanitaria a tutti, ma poi Trump l'ha praticamente cancellata. Ma non entriamo nelle questioni politiche, che pure sono rilevanti, come capite. Qui la politica, l'economia, le risorse sono fondamentali, come è ovvio, e non possiamo chiudere gli occhi alla realtà. Ma dicevo, ecco, è diversa, no? La concezione liberale. In America, no? Come sperimentiamo anche oggi, no? Ma anche nella storia dell'assistenza sanitaria, essa è legata al mondo assicurativo, e poi non è universale, è aperta a tutti. Insomma, se non hai le risorse adeguate, non accedi a certe cure e all'assistenza sanitaria. Come si dice oggi, leggendo dalla stampa, fare un tampone in America costa $3,000 più o meno. Capite bene? Non è mica garantito dagli stati, dai singoli stati americani o dal governo federale. Lo devi pagare. Non credo neanche che le assicurazioni provvedano a questo. Non ne sono molto sicuro. Allora, voi capite, no? Allora, nella teoria liberale lo Stato spetta non il compito di garantire tale diritto alla salute e all'assistenza, perché si tratterebbe questo di un'interferenza pubblica sulla libertà dei cittadini, che provvede individualmente. Non è un bene, come dire, certo la salute è un bene sociale, ma provvedervi non ci pensa lo Stato, ma gli individui. Naturalmente supportati dalle assicurazioni, ma le assicurazioni vanno pagate, come ovvio, no? E questo perché qui c'è un altro problema più complesso, un problema di fondo, perché poi si ritiene, ma se volessimo arrivare a dei criteri, come regolare questa assistenza, come decidere che cosa è la salute, eccetera. E se riguarda una questione privata, perché non avremmo una risposta universale su cui tutti concorderebbero nello stabilire che cos'è salute, vita in salute, che cos'è assistenza per tutti. E qui c'è Balena l'attitudine scettica, no? Non lo sappiamo. Non, non, in ogni caso, non che non saremmo concordi nello stabilire che cos'è essere in buona salute e quindi quali sono i mezzi per pervenire a questo stato. D'altra parte, anche questo noi volgarmente lo diciamo, nel senso della cultura popolare. Ma cosa vuol dire salute? Cosa vuol dire malattia? Cosa vuol dire abilità e disabilità? Capite, no? Qual è il criterio? Qual è? Come capite? Non è vero, in qualche modo si può divenire a qualche definizione. Ma qui, come dire, su che cosa si insiste? Che è difficile stabilirlo. E dunque, e perciò un'altra buona ragione per relegare all'ambito privato questa questione. Non che non sia rilevante, tutt'altro. Ma lo Stato non se ne occupa. E a questo si occupano i privati. Naturalmente qui la domanda, la risposta poi è l'osservazione molto di i privati che sono in grado di provvedervi, che hanno le risorse adeguate. E quindi qui l'universalità, il fatto che sia garantita a tutti, è un miraggio in questa situazione. D'altra parte è facile mostrare che il diritto alla salute interferisce con le libertà personali, no? E quindi naturalmente è molto difficile, come dicevo, stabilire criteri, perché si è scettici sulla questione di determinare cosa vuol dire tutto ciò. E lo stesso Engelhardt, che ho citato qualche altra volta, dice che il diritto all'assistenza urta con le seguenti obiezioni, almeno tre: la somministrazione della migliore assistenza possibile a tutti. La somministrazione di un'assistenza uguale a tutti, la libertà di scelta, sia da parte di chi fornisce l'assistenza sanitaria, sia di chi la riceve, e il contenimento dei costi dell'assistenza sanitaria. Naturalmente queste quattro questioni sono, come dire, non tutte armonizzabili. Perché la migliore assistenza possibile a tutti, la migliore. Oppure la migliore, ma uguale a tutti. Non cercare la migliore per qualcuno o per molti, ma per tutti. E quindi darla a tutti uguale la migliore. E qui si vuole provare delle risorse, no? E poi questa urta con la libertà di scelta, sia da parte di chi fornisce l'assistenza, sia di chi la riceve. E poi, naturalmente, non ultimo, ma il problema forse più importante, come contenere i costi di questa assistenza, se deve essere la migliore, se deve essere la migliore data a tutti, se deve contemplare la possibilità, la libertà di scelta, il problema dei costi, no? E quindi naturalmente allora qui si discute se è necessaria qui la mano pubblica, oltre che naturalmente l'apporto dei privati. E quindi qui naturalmente siamo di fronte a un approccio individualistico, liberale, le ultime radici sono lo scetticismo in ordine alla possibilità di stabilire accordi riguardo all'idea di vita e di salute, di vita buona e di salute e a stili di vita condivisi. E quindi naturalmente ci sono anche queste precomprensioni, e quindi queste radici che stanno alla base poi di questo approccio, che è, come dire, è prevalente, è predominante, è vigente nel mondo americano, no? Negli Stati Uniti. E poi per converso, no? Ci sono le posizioni egualitarie, democratiche, che puntano sull'assistenza aperta a tutti, no? È universale, eh? E quindi vi sono spazi per cercare un difficile equilibrio, sia un equilibrio tra pubblico e privato, sia su livelli di assistenza. E quindi occorre confrontarsi col problema cruciale del livello minimo di assistenza e del livello minimo dei bisogni fondamentali, da quello superfluo. Come distinguere questi livelli minimi da quelli pur importanti, ma insomma superflui, no? Sul piano teorico questo è facile fare questa distinzione di ciò che è basilare e ciò che è superfluo. ma poi sul piano pratico non è facile, non è facile, come capite, no? Perché stabilire ciò che è necessario e superfluo è molto complesso. E dipende anche dallo stato delle conoscenze, delle disponibilità che abbiamo. Lo stato delle conoscenze, ciò che una volta era superfluo diventa necessario, e quindi e anche ciò che hanno cure straordinarie diventano ordinarie. Ed è qui il problema dell'allocazione delle risorse, naturalmente, nell'assistenza pubblica. Come vedete, questi due modelli, il modello universalistico dell'assistenza e il modello liberal-libertario, sono uno contrapposto all'altro. Dunque, questo è molto importante perché è uno dei grandi temi che riguarda la questione della giustizia, che come vedete ha un ampio spettro di problemi con cui deve confrontarsi. E quindi la relazione medico-malato su cui ricadono tutti questi problemi a monte è fondamentale. E dunque era necessario dire almeno qualcosa su questo non piccolo problema. Che è un problema di fondo, e naturalmente non è facile trovare una soluzione. Certamente non c'è dubbio, a mio modesto avviso, che è da privilegiare, insomma, no? Il modello europeo e anche quello italiano, nell'ambito di quello europeo, di un'assistenza universale aperta a tutti e gratuita, nonostante tutti i problemi. E anche no, tante situazioni, no, come dire, che noi definiamo no, scandalistiche, no, e anche tante situazioni che mostrano i limiti a volte del sistema, le contraddizioni del sistema, però con altrettanta chiarezza occorrerà osservare che l'essere pervenuti a questo, l'assistenza sanitaria e la sanità universale e gratuita per tutti ha costituito un grande progresso, nonostante i problemi che pone e che probabilmente continua a porre rispetto al modello liberale, no? Questo è, come dire, a me pare di poter dire che è una conquista sulla quale forse non riflettiamo abbastanza, perché a volte noi indugiamo sulle situazioni, come dire, più eclatanti in senso negativo, che è giusto denunciare e portare all'attenzione, ma non bisogna trascurare che accanto a queste situazioni è sempre da criticare, è sempre da valutare però anche con equilibrio, c'è, come dire, la grande conquista dell'assistenza per tutti, è gratuita. E questo è un aspetto importantissimo, che, come dire, garantisce quella giustizia minima, no? Di cui abbiamo detto nell'assistenza. Certo, dobbiamo impegnarci perché si raggiunga sempre più il massimo, nel senso che essa sia la migliore, la più egualitaria per tutti, eccetera, no? Secondo quei criteri di Engelhardt, e che quindi che sia adeguatamente finanziata. Ma voi capite, questa è quasi la quadratura del cerchio. Certo, bisogna, come dire, con sforzi, con lungimiranza, tentare di aggredire nel tempo queste questioni. Ma non c'è dubbio che l'assistenza universale è gratuita per tutti, rappresenta una conquista, conquista di civiltà, è una conquista sociale nelle società occidentali. E questo è molto importante. Dunque, su questo problema noi potremmo fare lunghi discorsi, che qui dobbiamo chiudere per via dell'economia di questo corso. Ma esso pertiene a questa questione. E non solo all'urgenza attuale, no? Perché tante volte ci domandiamo con quali criteri oggi in questa drammatica situazione del coronavirus si scelgono, se si debba scegliere e ammesso che si debba scegliere, come si debba scegliere, eccetera, no? Sono problemi molto delicati, come capite, no? E anche problemi vitali, ma qui come dire, era fondamentale vedere come questo principio di giustizia, che è uno dei principi di cui, che abbiamo analizzato e elencato nel rapporto medico-malato, ha queste dimensioni. Quindi non è un principio sull'astratto, non è un principio solo etico, anche se la sua scaturigine è etica, ma ha risvolti economici, il problema delle risorse, della loro allocazione, problemi sociali, problemi politici, perché chi deve decidere questa è la politica, problemi culturali. Non è vero, quindi è come dire un grande problema, e che attiene all'etica individuale e anche all'etica sociale, non c'è dubbio su questo. Bene, arrivederci.